Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. La guerra in Iran, sul campo sempre più preoccupante la situazione in Libano con continui attacchi israeliani a Hezbollah e dagli alleati Pasdaran, mentre la Siria sposta truppe al confine. D'altro canto, dagli Stati Uniti Trump esclude un intervento di truppe di terra in Iran, ma il regime si dice comunque pronto ad affrontare questa eventualità. Intanto serra il blocco allo stretto di Hormuz per bloccare il transito del petrolio. Effetto immediato, la benzina sale, in Ticino siamo attorno a 1,80 al litro e vi spiegheremo anche i motivi dell'adeguamento così repentino dei prezzi. L'altra notizia importante di oggi: in Ticino dal 1 aprile l'Hospitex si paga. Il governo comunica che i beneficiari delle cure a domicilio dovranno metterci del loro fino ad un massimo di 15 franchi al giorno. E poi lo sapete, questo weekend si vota, 4 temi federali ed uno cantonale. Noi vi parleremo del rapporto tra giovani e politica, ma anche dell'influenza dei social in questo ambito. Iniziamo. La guerra all'Iran dunque prosegue, prosegue la rappresaglia conseguente, tutta l'area medio orientale sempre più instabile, in particolare oggi preoccupa il Libano. La periferia sud di Beirut è stata bombardata oltre 10 volte questa notte e dopo una pausa di alcune ore Israele ha ripreso con i raid sia vicino alla capitale che in altre località della parte meridionale del paese. Oltre una trentina, di cui alcune sono state colpite più e più volte. Facciamo il punto intanto qui in studio con Naima Chicherio.
Sì, i bombardamenti sono ripresi verso le nostre 8 di questa mattina sulla Dahie, che è appunto il quartiere a sud di Beirut, dove si trovano gli uffici di Hezbollah, le case dei suoi esponenti, bunker eccetera, che sono fra gli obiettivi di Israele, così come lo sono stati nei mesi passati. La differenza è che l'area prima era molto circoscritta, si parlava di isolati, mentre ora la periferia meridionale è interamente zona rossa, è tutta zona rossa, e qui c'è tutto l'asse della resistenza, ci sono anche Hamas, lo sappiamo, e anche pezzi del regime iraniano. L'ambasciata dell'Iran si trova in questa periferia con il suo personale, che sono membri della Guardia Rivoluzionaria. Quindi l'ambasciata è anche un centro di comando, di pianificazione e di coordinazione militare. Ora, fonti dell'intelligence israeliana dicono che molti di loro sono fuggiti. Non è chiaro dove, non è chiaro dove si nascondano gli altri, però è certo che Israele vuole fare piazza pulita. Il problema è che qui ci abitano centinaia di migliaia di persone, qualcuno dice 500.000, altri dicono addirittura 1 milione, 1,5 milioni.
Dal Libano arrivano immagini di gente in fuga, storie, anche tu hai contatti regolari con Beirut, Naima, cosa ti hanno raccontato in queste ore?
Ma sono situazioni molto difficili, la Dahie è sempre il caos a livello di traffico, ieri non ci si muoveva, poi spesso quando arrivano gli ordini di evacuazione c'è chi spara in aria, ci sono scene di panico, quindi c'è gente che preferisce non muoversi. Ieri sera io ho sentito due persone, una persona con cui ho lavorato ha una famiglia molto numerosa, non sapevano dove andare, restavano poche stanze d'albergo, troppo piccole per loro e inoltre anche a prezzi altissimi, quindi sono rimasti nella loro casa che è in zona rossa ma non proprio in mezzo, diciamo un po' più ai margini. L'altro, un caro amico, è un giovane senza famiglia, non è riuscito a tornare a casa neanche per prendere una maglietta, poi era preoccupato per i suoi gatti che sono rimasti lì con tutto il materiale di cui ha bisogno per lavorare, per avere i soldi per pagare eventualmente una stanza altrove, quindi voleva tornare a prenderli. E infine mi diceva anche che appunto per lavoro era a nord nella zona cristiana, dove si è preso un sacco di insulti perché Hezbollah è sciita come lui e si dà tutta la colpa di tutto quello che sta succedendo a tutti gli sciiti. Poi non so quanto sia diffuso questo pensiero, ma è certo che si ripercuote anche sulla solidarietà fra libanesi.
Piccole storie di guerra, piccole storie che però rendono l'idea di una situazione che è veramente sempre più estesa, perché lo diciamo all'inizio, la guerra prosegue, abbiamo sentito ci sono preoccupanti segnali che si allarghi causando scontri in altre zone. Tornando all'Iran, oggi si segnalano due dichiarazioni su un'ulteriore possibile escalation. Da una parte Donald Trump ha escluso l'invio di truppe di terra nel paese, definendola una perdita di tempo. Dall'altra il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece detto che in quelle eventualità l'Iran è pronto e che vi si sta preparando addirittura fin da subito dopo il primo attacco, quello del giugno dello scorso anno. D'altro canto il dubbio che senza un intervento sul terreno si riesca a cambiare il regime, a fare dei cambiamenti all'interno all'interno della classe dirigente si fa sempre più largo. Io do il benvenuto al professor Nicola Pedde, direttore dell'Institute of Global Studies di Roma. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Senta, questa domanda forse, se lo ricorderà, gliel'ho fatta già il primo giorno, sabato scorso, proprio quando è iniziato l'attacco. Lei rispose: dipende molto dall'intensità e dalla precisione degli attacchi. Insomma, senza un intervento di terra si può cambiare il regime. Cosa risponde a una settimana di distanza?
Allora, diciamo che un intervento di terra in Iran è decisamente difficile, se non impossibile. Stiamo parlando di un paese enorme, con una struttura militare che, per quanto colpita pesantemente nella sua struttura convenzionale, è ancora largamente capace di assicurare la sicurezza interna e di gestire quindi non solo eventuali forme di protesta che dovessero emergere in questa fase, che sono allo stato attuale non visibili proprio perché c'è il mantenimento di questa capacità militare, e dall'altro porterebbe all'avvio di un conflitto di lunghissima durata e di assolutamente imprevedibile esito. Quindi credo che la campagna militare non sia proprio nell'ordine dell'orizzonte temporale visibile per le scelte degli Stati Uniti. La situazione non è cambiata sostanzialmente rispetto all'inizio del conflitto. Per generare le condizioni di un cambio di regime sarebbe necessario intervenire militarmente in modo molto più pesante e capillare, soprattutto appunto eradicando questa capacità di gestione della sicurezza interna, ma al momento questo è stato raggiunto solo in modo parziale.
E secondo lei è possibile nelle prossime settimane?
Stiamo vedendo un rallentamento più che un'accelerazione in questa fase. Credo che tanto israeliani e statunitensi quanto gli iraniani inizino a subire l'effetto del mantenimento in termini di durata del conflitto. Quello che però è importante è come la narrativa, la lettura di questo conflitto possa convincere le parti a continuare. Qui non solo per l'Iran si tratta di una guerra esistenziale, cioè un'unica scelta, non c'è alternativa nella lettura di Teheran al combattere, quindi al resistere più a lungo possibile, cercando di portare gli Stati Uniti a sostenere un prezzo economico e politico insostenibile. Dall'altra parte però diventa esistenziale a questo punto anche per gli Stati Uniti. Un esito che non sia quello annunciato potrebbe avere delle ripercussioni gigantesche sulla politica interna americana, soprattutto a pochi mesi dalle elezioni di midterm.
Certo. Più che per gli Stati Uniti, per il Presidente degli Stati Uniti, penso volesse dire. Regime intanto però sembra in sostanza tenere. Stiamo tutti iniziando a sentire i primi effetti del blocco dello stretto di Hormuz, con il petrolio che sale e gli immediati effetti sul prezzo della benzina. Netanyahu e Trump hanno dichiarato che, per quanto possibile, la loro previsione per la durata di questa guerra sarebbe attorno alle 4 settimane. Io le chiedo, e dopo? Anche ammesso che gli attacchi cessino, quanto è verosimile che Hormuz torni transitabile in tempi relativamente brevi per le petroliere?
Questo è molto difficile da stimare, anche perché abbiamo, peraltro per ammissione dello stesso Israele che questa mattina ha comunicato delle prime stime, abbiamo comunque un ratio di lanci da parte dell'Iran di missili che si attesta intorno ai 60-70 al giorno, dei quali circa 20 contro Israele e 40-60 contro la regione. Circa 2.500 droni lanciati in questa settimana, quindi l'Iran sembra sostenere comunque la capacità di mantenere attiva questa capacità bellica che continua a rappresentare la principale minaccia nella regione, perché corrisponde a questa strategia di regionalizzazione che deve innalzare nelle previsioni dell'Iran quanto più possibile il costo economico. La ripresa dei transiti e delle capacità di trasporto sarà lenta sicuramente.
Nicola Pedde, grazie di essere stato nostro ospite oggi. Buona giornata.
Grazie a voi.
Sembra quindi verosimile, lo avete sentito, che il blocco di Hormuz duri parecchio e con esso verosimilmente anche l'alto prezzo del petrolio, di conseguenza quello della benzina al distributore. Aumenti che, mi rivolgo adesso a Marzio Minoli della nostra redazione economica, stanno già avvenendo un po' dappertutto in Svizzera.
Sì, buongiorno. Dunque, partiamo con la stretta attualità. Questa mattina il barile di Brent, ovvero il petrolio del Mare del Nord che fa da riferimento per noi, si aggira attorno agli $85 al barile e in questo momento non si sta muovendo in modo sensibile. Comunque ricordiamo che rispetto a venerdì scorso il prezzo è salito del 18%, e questo naturalmente si inizia a vedere ai distributori. Io personalmente questa mattina ho visto il primo prezzo sopra i 2 franchi ad un distributore di Lugano, parlo di diesel, ma il Touring Club Svizzero ci aiuta in questa analisi mostrandoci il prezzo del carburante in tutta la Svizzera. Gli aumenti si vedono e sono di circa una decina di centesimi. In Ticino il prezzo è leggermente superiore a quello del resto del paese, ma ci sono differenze anche all'interno del Ticino stesso. Nel Sottoceneri i prezzi sono più bassi rispetto al Sopraceneri, e questo perché si è più vicini all'Italia, da dove arriva la maggior parte della benzina, e poi ci sono più distributori e quindi vi è maggiore concorrenza.
Marzio, come spesso accade, in molti si chiedono come mai il prezzo salga così velocemente, obiettando che la benzina offerta oggi è stata pagata quando il prezzo in realtà era ancora basso. Come si spiega questo fenomeno?
L'osservazione ci sta tutta ed è comprensibile. Allora, qui entra in gioco un concetto economico, quello che si chiama prezzo di sostituzione, ovvero il costo necessario per sostituire un bene esistente con un bene identico. In altre parole, quanto mi costerà riempire la cisterna del distributore tra una settimana, e io devo applicare un prezzo che tenga conto di questa cosa. In pratica, se il benzinaio vendesse la benzina al prezzo al quale l'ha acquistata una settimana fa, non avrebbe poi i fondi necessari per rifornirsi ai nuovi prezzi. Non dimentichiamo inoltre che la benzina è un bene che ruota molto velocemente. Dunque l'aumento di prezzo ha una sua logica. La domanda che viene spontanea è: ma allora perché, quando il prezzo del petrolio scende, anche i prezzi al distributore non si adeguano velocemente come quando sale? Anche qui giusta osservazione. Allora, anche se il prezzo, come detto, riflette quanto pagherò la benzina in futuro, il benzinaio tende a mantenere i suoi margini di guadagno più a lungo, margini che comunque, bisogna dirlo, sono piuttosto esigui, e poi dipende molto anche dalla concorrenza. Se non ce n'è molta, beh, non c'è fretta di abbassare i prezzi.
Insomma, prepariamoci a pagarla sempre più cara questa benzina. Adesso cambiamo decisamente tema, ma restiamo in Ticino. A partire dal 1 aprile, coloro che beneficiano delle cure a domicilio dovranno partecipare ai costi del servizio. Lo ha comunicato questa mattina il Consiglio di Stato ticinese, ma adesso ci dice di più Nicola Lund.
Partiamo dall'entità del contributo: saranno 50 centesimi ogni 5 minuti di cura, con un massimo giornaliero di 15 franchi. Coloro che ricevono delle prestazioni complementari potranno chiedere un rimborso. La partecipazione finanziaria degli utenti scatta in tempi molto ristretti, come detto dal 1 aprile, e rientra nelle modifiche al regolamento d'applicazione della legge sull'assistenza e cura a domicilio, una diretta conseguenza delle discussioni parlamentari sul preventivo 2020. Tutti gli operatori del settore, pubblici, privati e infermieri indipendenti, preleveranno questo contributo.
Sono solo 3 i cantoni su 26 in Svizzera dove questa misura di partecipazione agli utenti non viene applicata. Dunque oggi il Ticino si allinea alla stragrande maggioranza dei cantoni, dove analogamente alle prestazioni stazionarie, anche nelle prestazioni ambulatoriali delle cure a domicilio viene applicata una tariffa agli utenti per le prestazioni erogate.
Gabriele Fattorini è il direttore della divisione dell'azione sociale delle famiglie. L'obiettivo del governo è di rafforzare la stabilità di un settore, quello delle cure a domicilio, che negli ultimi anni ha subito un'accelerazione in termini di prestazioni erogate e di costi a carico degli assicuratori malattia del cantone e dei comuni.
Si va comunque anche ad introdurre un sistema che chiama un po' alla responsabilità poi del fruitore finale delle prestazioni, che oggi erano di fatto completamente a carico di altri. Forse anche questa esplosione dei costi alla quale si è assistito negli ultimi anni, ecco, si va un po' a responsabilizzare anche al controllo, ad una maggior vigilanza sulle prestazioni che vengono fornite.
La partecipazione ai costi delle cure a domicilio è l'ultimo tassello di un pacchetto di misure che il cantone ha già introdotto nel settore, come l'inasprimento di alcuni requisiti di autorizzazione dei servizi di assistenza a cure a domicilio e la più recente moratoria sui nuovi operatori, in vigore da poco più di un anno.
C'è parecchia attesa per la tornata di votazioni di domenica, 4 temi federali e uno cantonale, su alcuni dei quali, stando ai sondaggi, sarà anche interessante analizzare il ruolo di una classe sociale in particolare, i giovani. A questo proposito, il recente monitor svizzero dei giovani e della democrazia mostra un cambiamento significativo nel loro rapporto con la politica. L'interesse cresce in modo netto, soprattutto verso la dimensione globale, ma questa crescita non è uniforme e selettiva. Tematica è fortemente influenzata dal contesto attuale. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Guerra dei dazi con gli Stati Uniti, conflitto in Ucraina e a Gaza, incertezze economiche. Il 2025 è stato segnato da diversi avvenimenti geopolitici che non sono passati inosservati tra i giovani. Il 54% degli interpellati ha dichiarato di interessarsi alla politica internazionale, una quota mai registrata dal 2014, dall'inizio delle rilevazioni. Anche la curiosità per la politica svizzera è cresciuta notevolmente. L'interesse resta però selettivo e fortemente legato alla rilevanza personale. In cima alla classifica troviamo criminalità, seguita da salute mentale e discriminazione. Le differenze di genere sono marcate. Le giovani donne si interessano più spesso di questioni sociali e psicologiche, mentre gli uomini propendono per tematiche di politica della sicurezza e della tecnologia. Anche le modalità di informazione stanno cambiando. I canali digitali come Instagram e TikTok guadagnano terreno. La famiglia e la scuola rimangono comunque un importante caposaldo, mentre i giornali stampati perdono rilevanza. Contemporaneamente si delinea una contraddizione. Gli strumenti più usati non sono quelli ritenuti più affidabili. Molti giovani faticano a valutare la credibilità delle informazioni online, segnale questo di sovraccarico e insicurezza nel contesto delle informazioni digitali. Riguardo la partecipazione diretta alla politica, anche se l'82% ritiene che le decisioni riguardino tutti e il 78% crede che i giovani possano contribuire a plasmare il futuro, solo il 30% prevede di partecipare alle prossime votazioni. La partecipazione si esprime soprattutto in forme a bassa soglia, come la firma di iniziative o petizioni online. Mancanza di tempo, interesse limitato e soprattutto difficoltà di comprensione rappresentano gli ostacoli principali. In sintesi, emerge una generazione più interessata e consapevole, ma ancora alla ricerca di strumenti, linguaggi e canali che rendano la partecipazione più concreta.
Avete sentito, soprattutto tra i giovani, ma non solo, i canali digitali guadagnano terreno anche quando ci si vuole informare. E proprio della pubblicità sui social di argomenti che riguardano le votazioni parla il prossimo contributo. Una maggiore o minore visibilità sulle piattaforme di alcuni temi potrebbe influenzare il risultato che uscirà dalle urne. E quanto rivela, dati alla mano, un nuovo studio del Politecnico di Zurigo che ha analizzato le inserzioni politiche riguardanti la Svizzera su Instagram e Facebook. Dallo studio emerge inoltre come i partiti tendano ad indirizzare la loro pubblicità a categorie di persone molto precise. Paola Latorre.
Il ricercatore del Poli di Zurigo, Arthur Capozzi, ha analizzato un database di 45.000 inserzioni politiche pubblicate tra il 2021 e il 2025 su Facebook e Instagram, per un totale di 560 milioni di visualizzazioni, ed ha concluso che esiste una forte correlazione tra il numero di annunci pubblicitari a favore di una proposta e la sua accettazione alle urne.
Nel senso comune, ok, sembra una cosa banale, però così è stato possibile proprio quantificarlo e dimostrarlo matematicamente. Se uno è a favore, conviene spendere soldi in advertisement perché statisticamente è più probabile che venga approvato. Se si è contrari, in realtà non ho trovato una correlazione tra annunci contro e la non approvazione.
Gli iniziativisti quindi avrebbero maggior interesse ad investire di più in pubblicità sui social. Un altro elemento emerso dallo studio è quello che riguarda il cosiddetto micro-targeting. I partiti borghesi, e in particolare l'UDC, indirizzano la loro comunicazione prevalentemente verso uomini di una certa età. Verdi e PS puntano invece su donne giovani.
In realtà interessante, ho anche notato che alcuni partiti hanno differenti target in base al cantone. Per esempio, nella Svizzera francese la sinistra tende a focalizzarsi più sulle donne di mezza età, invece nella Svizzera italiana tendono a focalizzarsi sulle donne sotto i 25 anni.
Come per le pubblicità o i post in generale, il rischio è che ognuno di noi veda solo quello che vuole vedere online, che si creino delle bolle informative e che le varie realtà non comunichino più tra di loro. La conseguenza può essere una progressiva perdita di comprensione reciproca tra diversi gruppi della popolazione, sottolinea Artur Capozzi, che ha già lo sguardo puntato al 2027.
Sto aspettando con ansia le prossime elezioni federali, perché ho visto che in quelle scorse c'è stato veramente una grandissima quantità di annunci politici, circa 30 milioni di visualizzazioni al giorno. Ho visto un trend crescente negli ultimi 5 anni, quindi mi immagino che nelle prossime elezioni federali sarà ancora di più questo.
Adesso torniamo all'estero. Il Kosovo torna alle urne per la terza volta in poco più di un anno. Entro ieri sera a mezzanotte il Parlamento di Pristina doveva eleggere il nuovo capo di Stato, ma i deputati non sono riusciti a trovare un accordo. Questa mattina la presidente uscente, Vjosa Osmani, ha quindi sciolto il Parlamento. Facciamo il punto con il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
Tutto da rifare in Kosovo, dove la crisi politica iniziata nel febbraio del 2025 sembra non voler finire. Ieri il Parlamento di Pristina non è riuscito ad eleggere il nuovo capo di Stato. I deputati avevano tempo fino a mezzanotte per indicare il successore di Vjosa Osmani, il cui mandato da presidente scade tra un mese, ma nonostante una seduta lunghissima, ricca anche di colpi di scena, la giornata si è conclusa senza un accordo. Maggioranza e opposizione sono infatti ai ferri corti e, come accade ormai da mesi, nessuno è disposto a scendere a compromessi. Questa mattina Vjosa Osmani ha dunque sciolto la Camera, deprecando un ritorno alle urne che era, ha detto, evitabile. Il Kosovo si avvia verso una terza tornata di elezioni legislative in poco più di un anno e ad appena 3 settimane dall'insediamento del nuovo governo, il terzo guidato dal leader progressista e nazionalista Albin Kurti. In Kosovo si è votato a febbraio del 2025 e poi nuovamente a dicembre dello scorso anno. Vetvendosi e il partito di Kurti è uscito vincitore in entrambe le occasioni e a dicembre ha addirittura superato la soglia del 50% dei voti. Ma per alcune procedure istituzionali, come appunto l'elezione del capo di Stato, sono necessarie maggioranze ancora più ampie. Secondo la deputata dell'opposizione, Vlora Citacu, la responsabilità è chiarissima. Vetvendosi rifiuta di impegnarsi in un dialogo politico sincero, ha detto Citacu, che accusa il partito di governo di volere un controllo totale delle istituzioni. Questa mattina il premier Kurti ha rifiutato di parlare con la stampa. Il paese dovrebbe tornare alle urne entro 45 giorni.
Un'ultima notizia. Ieri il Dipartimento di Giustizia statunitense ha pubblicato altri documenti riguardanti il caso Epstein. Si tratta di pagine che contengono accuse di violenza sessuale rivolte al presidente Donald Trump, a formularle una donna che all'epoca dei fatti, gli anni 80, era ancora minorenne. Questa documentazione non faceva parte dei 3 milioni di pagine resi note a fine gennaio, ma la sua esistenza era conosciuta e i media ne chiedevano la pubblicazione. Buona giornata.